Ipotesi su come si configura storicamente la tecnocrazia. 11 marzo 2018. Questa esposizione 2 prosegue l'esposizione 1. Attualmente in Europa, a Bruxelles, non esiste un progetto sul proseguimento della costruzione europea che economica fino adesso, si vuole che sia politica. Io ho teorizzato che questo processo di continuazione sia bloccato dai ministeri, cioè dalle burocrazie nazionali che stanno interne alle capitali. Rafforzare il centro significa togliere potere alle periferie, e questo potere nelle periferie che si oppone al centro sono i ministeri nelle capitali, e nelle burocrazie nelle capitali, cioè i ministeri. E è anche vero che le nuove generazioni sono più docili a quella che potrebbe essere una trasformazione futura. Questa non è una considerazione dietrologica, si può dire che i settantenni e gli ottantenni sono in pensione e vanno sul termine della vita, e le nuove generazioni non hanno la capacità di opporsi a un futuro cambiamento che si è imposto dal centro in senso normativo. Si è detto nell'esposizione 1 che i braccialetti di Amazon, ne parlo così, ma in realtà si è già anche teorizzato sullo stesso Corriere della Sera dell'inserto tecnologia, il chip sottocutaneo, uno ha scritto e se fosse imposto per legge, se per esempio le scuole imponessero il chip sottocutaneo, che ne so, per ragioni di sicurezza, alle persone, agli studenti, cioè non è che ti puoi opporre se la legge lo impone. Ecco, attualmente ci sarebbe una ribellione, ma la ribellione la fanno i cinquantenni, i sessantenni, i ventenni, i trentenni e i diciottenni non hanno la capacità di opporsi a un'eventuale determinazione, anche se in questo caso le decisioni sarebbero prese non dagli attuali settantenni che governano l'Europa e il mondo, settantenni, ecco, ma sarebbero presi da quelli che oggi hanno 50 anni, 60 anni o 40 anni. Ecco, qual è la misura della loro intraprendenza e ambizione? Ecco, quindi praticamente questa sarebbe la tecnocrazia. E quindi cosa significa questo? Se si è detto che non c'è mercato senza Stato, non c'è capitalismo senza Stato, è anche vero che questo conferma quello che deve essere il minimalismo, cioè uno Stato che non si occupa di welfare state, che non si occupa di benessere sociale diffuso nel ceto medio, di ammortizzatori sociali. È come avviene come nella città privata. Cosa farebbe lo Stato in questo senso, in un minimalismo non del mercato ma della tecnica? Significherebbe semplicemente questo: gli uomini, il ceto medio, sono irretiti nelle procedure della tecnica e se non le rispetti sei sanzionato. La sanzione applicata all'uomo che non accetta questa forma di schiavitù. Ecco, quindi praticamente non c'è mercato senza Stato, non c'è tecnica senza Stato, ma uno Stato che ha come unico compito quello di irretire, di imprigionare gli uomini della tecnica, tu non ci stai e allora vieni sanzionato. Questa è questo è il ruolo dello Stato nella tecnocrazia. Quindi nel dialogo tra Iti e Severino, nel rapporto tra diritto e tecnica, il diritto non soccombe alla tecnica, il diritto permane e si riduce a sanzionare l'uomo che non accetta l'irretimento nelle procedure, nelle maglie del capitalismo adesso e in futuro appunto della tecnocrazia. Allora, cosa significa, come si configura storicamente la tecnocrazia? Significa che attualmente Bruxelles è senza progettualità per il futuro, ma è anche vero che si sta aspettando il tramonto dei sessantenni e dei settantenni. Perché facciamo una considerazione, per esempio, di psicologia delle masse. Di psicologia delle masse. E oggi appunto c'era la messa e quindi ironizzavo pensando tra me e me. Le vecchiette bigotte che criticano stanno scomparendo perché è l'età che le uccide, stanno scomparendo queste vecchie bigotte. Perché non c'è pornografia in televisione all'una del pomeriggio e non di notte, alle 8 di sera e non di notte? Perché ci sono ancora, perché c'è ancora il freno degli ottantenni, dei settantenni e dei sessantenni, ma le giovani generazioni sono abituate. Quando sparisce questa gente che hanno una struttura della moralità, diciamo da uomo medio, che appunto ha un controllo su quello che avviene nella democrazia, quando sparisce questa gente, bisogna vedere se le giovani generazioni hanno la capacità di opporsi a che la pornografia sia in televisione anche di giorno. Quindi ecco il rapporto tra diritto e tecnica, il senso della moralità, l'evoluzione dei costumi e le élite, e i gruppi di potere che strutturano la società in un certo modo. Ecco, questa è una teorizzazione cruda sul futuro da parte di chi appunto è corazzato, ma appunto bisogna capire che io sono fondamentalmente ottimista e questo è un sito ottimista. Io qui ho fatto un'analisi, diciamo, sociologica su quello che discutono certe persone che si riuniscono in certi luoghi del pianeta, e bisogna capire che Bruxelles non è che dorme. E nelle stanze del potere di un'Europa che pure ha ricevuto il premio Nobel per la pace, non è che la gente dorme, cioè non è che sono senza progetto. E allora cosa aspettano? Se sono senza progetto, ce l'hanno o non ce l'hanno il progetto? Forse il progetto ce l'hanno, ma non possono imporlo, non possono imporre attualmente il progetto, perché questo progetto è tecnocratico e attualmente le società nazionali sono ancora sotto il controllo della vecchietta bigotta che va a messa, cioè di quei ottantenni, settantenni e sessantenni che hanno una struttura base della moralità che certe cose non le può accettare. Diciamo questo, che anche questo è un discorso che bisogna fare, no? E io vedo tutto quello che accade nel mondo sul Corriere della Sera, e sul Corriere della Sera c'è stata l'affermazione di Calenda: in Italia mai il braccialetto di Amazon. Ma il Corriere della Sera non ha riportato il giudizio dell'Europa sul braccialetto elettronico, un braccialetto elettronico che evidentemente la problematica si pone anche in Europa, perché Amazon ha sedi nazionali in tutte le nazioni, in gran parte delle nazioni del mondo, suppongo, e quindi in Europa senz'altro in ogni nazione. Ecco, quindi quello che pensa l'Europa sul braccialetto elettronico non è stato detto sul Corriere della Sera. Va detto che l'Europa ha ricevuto il premio Nobel per la pace, e quindi anche questo è un ambito della mia ricerca di pensiero, e cioè capire se l'Europa è una struttura orientata al rispetto del lavoratore oppure si appresta ad essere una società tecnocratica nel senso indicato da Heidegger e più diciamo analiticamente da Umberto Galimberti, senza contare Emanuele Severino che dice appunto le cose come stanno, cioè cosa deve essere l'Europa: il rispetto del lavoratore o braccialetto di Amazon, che non c'è solo il braccialetto di Amazon. Storicamente il controllo tecnocratico sul lavoratore avviene fin dagli inizi della società industriale, nella seconda metà del XVIII secolo a Manchester con le industrie tessili. Quindi praticamente la ribellione di Ned Ludd, un momento, ecco, la ribellione di Ned Ludd non è solo perché la macchina toglie lavoro, ma è anche perché nelle in fabbriche tessili del 1750 lavoravano le donne e i bambini, cioè si ha l'asservimento dell'uomo alla catena di montaggio, come illustrato nel film con Charlie Chaplin, nel film Tempi moderni del 1936, leggo in rete. Ecco, quindi praticamente, allora, il braccialetto elettronico di Amazon avviene in America, Stati Uniti in America, lo configurano qui. Ecco, cosa avviene in Europa, cosa vuole essere in Europa, cosa si pensa nelle stanze di Bruxelles e cosa si aspetta e perché si aspetta in queste stanze. Io appunto ho teorizzato che queste cose non possono avvenire ancora in Europa perché c'è questo ceto medio che potremmo definire appunto una moralità da ultimo periodo del Novecento, senza contare, diciamo, l'influenza, non dico delle religioni perché quelle stanno zitte, l'influenza della la parte del ceto medio che è stata influenzata dalle religioni, e poi il socialismo, con il silenzio su questa problematica dei sindacati. Perché il silenzio dei sindacati su questa problematica? Anche questa è la riflessione che ho fatto quando è uscito quell'evento di cronaca su Amazon. Praticamente si è espresso stupore nei mass media e io ho osservato che questo stupore non ha senso, perché questa problematica non riguarda il capitalismo, riguarda la tecnocrazia, una tecnocrazia che, come ho rilevato in alcuni miei scritti e lettere, da un lato è stata teorizzata da Heidegger già negli anni 60-70 sotto il profilo critico, la critica alla tecnocrazia. Parallelamente, invece, alcune persone, gruppi di potere, di pressione, le élite dominanti, non hanno fatto un'analisi critica della tecnocrazia, si sono posti il progetto di realizzarla, cioè i filosofi la criticano, loro invece la costruiscono. E quindi, per esempio, si legge in rete la commissione trilaterale ha un progetto tecnocratico. Perché? E qui, diciamo, il senso, questo è un sito di riflessione politica, ma queste riflessioni sono pertinenti perché appunto la riflessione riguarda la politica e il diritto e poi la tecnica e la società. E quindi proseguo nella successiva esposizione 3.